Io ringrazio vivamente il dottor Giuseppe Laras di questa conferenza che ci ha fatto rivivere alcuni dei momenti liturgici più essenziali della cultura, della tradizione di Israele, dell'Israele post-biblico che, come dicevo, noi poco conosciamo, e dell'Israele biblico attraverso i richiami al Levitico, all'Esodo, al Deuteronomio, a passi che anche noi sentiamo riecheggiare nelle nostre chiese, ma a cui forse non eravamo arrivati a dare la finezza interpretativa che il dottor Laras questa sera ci ha proposto. E così rimedio anche una mia omissione, perché ho dimenticato di dire che il dottor Laras è anche docente universitario di storia del pensiero ebraico nell'Università Statale di Milano. È autore, tra l'altro, di libri importanti, come un libro su Maimonide, grande pensatore ebraico del Medioevo che ha influenzato la scolastica cattolica. E quindi questa sera lo abbiamo potuto apprezzare almeno sotto tre profili: come uomo di fede, come uomo rappresentativo della comunità ebraica che presiede e come uomo di pensiero e di riflessione. E lo ringraziamo anche per gli auguri di Pasqua che ci ha fatto, che vorrei ricambiare a nome di tutti voi per la comunità israelitica che festeggia a sua volta la Pasqua in questi prossimi giorni. E credo che prima di dare spazio al dibattito, Don Cesare Massa voglia dire qualcosa a nome della Commissione Ecumenica della nostra diocesi.
Per verità, dopo la presentazione e le parole che il professor Maurizio Ambrosini ha detto per tutti noi, sento che sono pleonastiche le cose che devo dire. Intanto il benvenuto, la gioia di avere con noi il rabbino capo di Milano, ma questo è già stato detto. Quello che invece vorrei dire è un ringraziamento per un fatto che mi è sembrato mirabile quest'anno, nel gennaio, quando ho telefonato all'ufficio del rabbino capo di Milano per avere l'autorizzazione di visitare, in nome dell'amicizia ebraico-cristiana, la sinagoga di Vercelli. E la sua preoccupazione era quella della luce, del riscaldamento. Allora noi abbiamo pensato di fare un gesto anche molto significativo, che era quello di andare a visitare questo luogo che io ricordo ancora anche della mia infanzia, perché abitavo lì nei pressi, e di portare dei lumi, perché questo poteva ben significare l'amicizia, la speranza, la fiducia. La cosa fu, credo, mirabile per tutti. Lo fu per il nostro arcivescovo, perché credo fosse la prima volta che un vescovo visitasse la sinagoga, la prima volta che anche il pastore metodista portava lì la sua comunità. Una moltitudine di nostri amici e fratelli e cattolici hanno riempito il tempio israelitico, ha toccato profondamente la nostra sensibilità religiosa. Ma non volevo lasciarmi sfuggire stasera questa opportunità per ringraziare il dottor Laras per questo, e anche per dire non soltanto la nostra amicizia, diciamo così, storica, per dire il nostro rifiuto di ogni antisemitismo, per dire la nostra amicizia umana, di cittadini, e anche per dire la ragione teologica di questa amicizia, perché riconosciamo di essere noi innestati su questo olivo, su questa radice santa che è l'ebraismo di cui il dottor Laras è il rappresentante.
Allora, come è diventata abitudine quest'anno, direi che possiamo prenderci un minuto di intervallo. In Brasile lo chiamano il tempo del sussurro, in cui si possono scambiare idee, opinioni e pensieri. Chi deve lasciarci e rientrare a casa lo può fare. Nel frattempo raccogliamo per iscritto brevi domande che gireremo al nostro ospite, pregando Rabbi Laras di rispondere alle domande che gli porgeremo. Grazie a voi tutti, io vi ricordo la conferenza gemella di domani sera con il professor Paolo Branca dell'Università Cattolica di Milano, che parlerà sul tema parallelo Famiglie di Dio, la famiglia nella tradizione islamica. Grazie, allora chi ci deve lasciare, ma l'invito è quello di proseguire con le domande e il dibattito. L'ultima sera, mi ricorda il nostro segretario Tommaso Di Lauro, in occasione dell'ultima conferenza, lunedì 19 aprile, distribuiremo il volume degli atti del convegno sul futuro del cristianesimo. E quindi speriamo con questo di fare un dono gradito a chi ci vorrà seguire fino alla fine di questo nostro itinerario. Grazie allora e sollecitiamo qualche domanda. Abbiamo avuto una messe di domande, ci vorrebbe un paio d'ore adesso per rispondere, domande tra l'altro molto pertinenti e interessanti. Ce n'è qualcuna che fa riferimento alla situazione sociale e al rapporto tra religione e società. Per esempio questa domanda: quale incidenza ha l'agnosticismo della cultura contemporanea sulla famiglia ebraica? E un'altra: nella realtà di oggi per il cristianesimo cattolicesimo si assiste ad un'osservanza a volte solo formale. Nel mondo israelita la forza delle tradizioni è davvero legame ancora profondamente religioso oppure di attaccamento ad una entità etnica spesso a rischio di annientamento? E ancora, più o meno sullo stesso filone, come la famiglia ebraica del XXI secolo si rapporta con la tradizione israelitica e come celebra le festività? E una quarta di questo gruppo: la famiglia oggi, specialmente nel mondo occidentale, è in un momento difficile, attaccata all'interno e all'esterno, da idee alienanti e o distruttive per essa. La famiglia ebraica reale, oggi, non soffre una crisi simile? Ecco, allora darei la parola per questo primo gruppo di domande.
Sì, sì, prego. Dunque, quale incidenza ha l'agnosticismo della cultura contemporanea sulla famiglia ebraica? Ma la famiglia ebraica, e così affronto già anche altre domande, vive all'interno della società contemporanea e quindi in maggiore o minore misura ne subisce, diciamo, la presenza. Ecco, diciamo che come tendenza, ecco, riaffermando che ovviamente anche la famiglia ebraica è una famiglia che ha i problemi delle altre famiglie che non sono ebraiche, però direi che come conseguenza proprio della cultura religiosa e dell'osservanza di tipo familiare dell'ebraismo, questa incidenza che vedo qui nella domanda dell'agnosticismo, l'agnosticismo significa non credere in niente, in nulla, ha minore impatto. Ecco, circa l'osservanza formale, questa è una domanda che può essere formulata in tutti i tempi e in tutti i luoghi. Nella realtà di oggi, per il cristianesimo e cattolicesimo, si assiste ad un'osservanza a volte solo formale. Nel mondo israelita la forza delle tradizioni è davvero legame ancora profondamente religioso oppure attaccamento. Guardate, qui ripeto, gli ebrei, le famiglie ebraiche non sono entità enucleate dal contesto generale, vivono nello stesso contesto in cui vivete voi e quindi in maggiore o minore misura ne subiscono le influenze. Però c'è sempre stato chi ha caratterizzato l'osservanza da formalismo o meno. Quindi non è una domanda legata specificamente all'attualità, c'è sempre stata e ci sono anche oggi, solo che è difficile definire un comportamento di osservanza o religioso come formalistico, bisognerebbe fare il processo alle intenzioni, per cui è molto difficile, come qualcuno mi chiede, ma quella persona è religiosa, che ne so, io non posso mica... Sembra una domanda facile, ma è una domanda difficilissima. E poi non è detto che la religiosità si esteriorizzi così. Quindi sono domande delicate e domande molto però difficili. La famiglia oggi, specialmente nel mondo occidentale, è in un momento difficile, attaccata all'interno e all'esterno da idee alienanti, distruttive. La famiglia ebraica reale non soffre una crisi simile. Oggi siamo nel mondo della globalizzazione, nel mondo degli aerei superveloci, ci si può spostare da un posto del mondo all'altro, quindi questo ci dà il senso di una maggiore partecipazione a quelli che sono le caratteristiche, diciamo, generali, ma che ci danno anche la misura del rischio che noi subiamo attraverso questi contatti immediati con altri contesti, altre culture. E io non radicalizzerei questa riflessione, ma mi limiterei a dire che all'interno del mondo ebraico i problemi sono soprattutto, come sempre, di un tipo, cioè come poter continuare ad essere noi stessi in un contesto generale che non aiuta a vivere con certi presupposti, ma questo, ripeto, è indipendentemente dalla globalizzazione o dalla tendenza generale che vige nel mondo occidentale, tenendo conto che anche nel mondo orientale, nel mondo suborientale e così via, ci sono altre problematiche. Però il problema, ripeto, delle famiglie ebraiche sono soprattutto quelle a cui accennavo. Come la famiglia ebraica del XXI secolo si rapporta con la tradizione israelitica? Che cosa vuol dire? E come celebra le festività? Ho cercato di spiegarlo. Ho cercato di spiegarle che ci sono festività e rituali che sono originali, che quindi vengono celebrate come venivano celebrate nel passato. E quindi c'è una fedeltà nella celebrazione di questi momenti liturgici che, ripeto, si svolgono soprattutto a livello familiare.
Bene, grazie per questo primo giro di domande. Adesso ne propongo due che hanno a che fare con il dialogo interreligioso. La prima: può il dialogo interculturale e interetnico passare attraverso la famiglia, nonostante la sua perdita di identità, soprattutto nel mondo occidentale? E la seconda è questa: i riferimenti sui momenti più significativi della vita familiare affondano le loro radici a più o meno 2000 anni fa, sono quindi condivisi anche dall'Islam?
Il dialogo interculturale interetnico oggi è di interesse premente, attualissimo, e si chiede se possa passare attraverso la famiglia, vuol dire possa trovare un aiuto attraverso la famiglia, nonostante che la famiglia abbia subito una perdita di identità, soprattutto nel mondo occidentale. E io credo che tutto sommato il momento della famiglia sia un momento costruttivo, quindi un momento da prediligere dove è possibile, dove c'è la disponibilità, perché all'interno della famiglia si verificano momenti importanti che debbano essere sperimentati proprio da questo dialogo interculturale e interetnico. Noi viviamo insieme a gruppi etnici che hanno abitudini familiari diversi e che alimentano queste loro tradizioni proprio all'interno della famiglia. E quindi se c'è la possibilità di vivere alcuni momenti all'interno di un'altra famiglia appartenente ad un altro gruppo etnico, io credo che il dialogo potrebbe trarne sicuramente giovamento. I riferimenti sui momenti più significativi della vita familiare affondano le loro radici a più o meno 2000 anni fa, sono quindi condivisi anche dall'Islam. Ma io credo che l'Islam sia molto sensibile a quella che è il momento, diciamo, della socializzazione a livello familiare. Quindi che siano di 2000 anni fa o di solo 1400 anni fa. E quindi credo che sia interesse dell'Islam condividere queste esperienze, diciamo, di socializzazione all'interno delle famiglie. E ho potuto io verificare, sperimentare questa disponibilità, ma direi che proprio da parte dell'Islam c'è il timore di non vedere proposta questa disponibilità.
Ci sono poi due domande più di conoscenza di aspetti interni alla vita della comunità ebraica. La prima: nella religione ebraica qual è il ruolo del rabbino e in particolare può sposarsi? E la seconda: come viene vista e vissuta la condizione del divorziato all'interno della comunità?
Sì. Allora, nella religione ebraica il ruolo del rabbino è il ruolo di guida, di maestro. Ecco, è colui che per particolare studi, per particolare esperienze di vita che ha fatto, può essere di riferimento, appunto come guida, ad una comunità ebraica. Ed è per questo che il rabbino presiede tutti i riti liturgici, sinagogali, i riti religiosi, anche domestici, no? Come la nascita, i matrimoni, eccetera, eccetera. E quindi è visto proprio in quest'ottica di una persona senza caratteri sacramentali particolari, ma come una persona, come del resto anche all'interno dell'Islam, che ha questa competenza spirituale in particolare, per poter guidare la comunità. Naturalmente il rabbino può, deve sposarsi, perché una persona sposata è vista, diciamo, in condizione di meglio affrontare le problematiche, le tematiche di una comunità che vive all'interno di una società. Quindi non può, ma sicuramente sì, ma dovrebbe, deve. Per quanto riguarda la seconda domanda, come viene vissuta la condizione del divorziato all'interno della comunità? Ma diciamo che in generale non viene vissuta con un particolare stato d'animo, diciamo, di severità. Cioè non è visto dalla comunità un divorziato come una persona che ha peccato, questo sicuramente no, anche se possono esistere delle posizioni di alcuni singoli che non hanno simpatia per il divorzio e quindi vedono le persone divorziate come delle persone, come dire, un po' problematiche. Ma ufficialmente da parte della maggioranza delle persone, non parlo delle istituzioni, parlo delle persone, il divorziato viene visto come una persona che ha avuto una difficoltà e che si è trovato nella condizione di divorziare, anche perché all'interno della comunità ebraica non ci sono divorzi come Lampo, Santa Monica, cose di questo genere. Santa Monica era un luogo dove si poteva, ecco, ottenere i divorzi in tempi rapidissimi.
Sì, e ci sono due domande un po' filologiche invece, qui, o almeno di precisazione. La prima, può dare riferimenti più precisi per rintracciare l'importanza del nuotare nei testi? Penso fosse una citazione, sì.
Può dare dei riferimenti più precisi? Posso dare, ma non adesso che non ce l'ho, posso dare uno delle fonti della letteratura talmudica dove compare questo dovere. Ma, ripeto, quello che io ho capito su questa raccomandazione l'ho detto. Ma il punto dove si trova lo posso fornire.
Preghiamo poi la persona, se mai gli danno suo indirizzo,
oppure
di posta elettronica,
di
chiedere a me, d'accordo. L'altra, erroneamente forse ho sempre pensato che l'aramaico fosse una lingua non scritta, come è possibile che venga letta nella cerimonia nuziale ebraica?
Non ho capito, forse erroneamente ho sempre pensato che l'aramaico fosse una lingua non scritta. No, è una lingua scritta. Infatti, per esempio, il Talmud è scritto quasi all'80% proprio in questa lingua, in aramaico. E questa lingua era scritta e parlata. Quindi in Israele era la lingua che veniva parlata nel periodo del cosiddetto Secondo Tempio. Gesù parlava l'aramaico. E quindi perché viene adoperata nel cerimoniale nuziale? Perché è un cerimoniale che risale proprio a quel periodo. E perché a quel periodo si redigevano gli atti nuziali in aramaico e non in ebraico? Perché gli ebrei di allora capivano l'aramaico e non capivano più l'ebraico. Un po' come il contrario di quello che è avvenuto adesso. Adesso molti parlano più facilmente l'ebraico che non l'aramaico, perché è una lingua che non è più stata adoperata.
Poi, per cortesia, quando cade la Pasqua degli ebrei, quella dei cristiani cade la prima domenica dopo il plenilunio di primavera, e la vostra quando?
Ecco, la Pasqua ebraica quest'anno cade il 6 aprile, e che è appunto il 15 di Nissan, che è il plenilunio. E la Pasqua ebraica effettivamente cade la domenica dopo il plenilunio, quindi perfetto.
Però forse è diverso perché il calendario ebraico è lunare.
Sì,
Quindi sì. Per questo che non abbiamo una
coincidenza. Ma il plenilunio fa riferimento al calendario lunare, per cui voi sapete che la Pasqua è la prima domenica dopo il plenilunio e quindi la data civile è questa, però corrisponde proprio alla prima domenica dopo, perché il plenilunio è martedì, lunedì, insomma il 6 aprile. Martedì 6 aprile e la domenica sarà, quindi il plenilunio è la metà del mese e infatti la Pasqua cade il 15 del mese di Nissan. Sono cose un po' complicate, ma queste sono questioni abbastanza semplici. Le questioni di calendario sono cose complicatissime, difficilissime, questa è una cosa che ho capito anch'io.
Ultima domanda sulla secolarizzazione e la condizione giovanile. Dice così: una trasmissione televisiva sullo Stato di Israele a cura di Michele Santoro qualche anno fa ha sentenziato che la secolarizzazione più spietata aveva colpito la gioventù ebrea nella direzione di discoteche McDonald's e Coca-Cola. Quindi com'è la gioventù ebrea italiana attualmente quanto a secolarizzazione?
Scusi, quello, il riferimento a Santoro, a Israele come Stato di Israele. Sì, nello Stato di Israele c'è la gioventù, diciamo, secolarizzata, c'è la gioventù religiosa, quindi in entrambi i versanti con distinzioni particolari. E quindi com'è la gioventù ebrea italiana attualmente quanto a secolarizzazione? Anche all'interno della comunità ebraica italiana c'è la secolarizzazione. La secolarizzazione è un termine un po' equivoco. Secolarizzazione non vuole necessariamente dire allontanamento, estraneizzazione da quelle che sono le tradizioni religiose. Significa è con un allontanamento da un'osservanza forse intensa. Ecco, anche all'interno della comunità ebraica giovanile noi assistiamo, ma non solo da oggi né da ieri, quindi anche dall'altro ieri ancora prima, a questo fenomeno. Comunque è un fenomeno comune a tutte le fedi religiose.
Bene. E allora forse abbiamo concluso, ringraziamo.
Avrei ancora una che mi ha portato Fra Candido.
Bene.
Fra Candido mi mandava questo biglietto, mi spiegava, ma non è possibile arrivare, mi diceva, a formulare un lessico degli scritti sacri comuni. Non so perché dire Dio, dire Yahweh, tutte queste cose, questo se riuscissimo a trovare il modo di dire allo stesso modo certe parole, forse questo ci avvicinerebbe. Sì, io credo che ci vorrebbe qualcos'altro, ancora di più. Questo, se fosse solo questo, io sarei molto più ottimista. Però anche questo è importante e penso che coloro che si occupano di traduzioni, ecco, possano fare qualche tentativo, se già non l'hanno fatto, di prospettare un vocabolario comune di parole che hanno significati particolari.
Grazie anche di questa precisazione. Direi che abbiamo vissuto una serata molto bella, una serata di apertura, di orizzonti, di prospettive, una serata di arricchimento insieme conoscitivo e spirituale. Abbiamo conosciuto qualcosa di più dell'ebraismo, abbiamo conosciuto qualcosa di più della missione della famiglia, a partire da una tradizione religiosa sorella ma diversa dalla nostra, e abbiamo conosciuto un testimone dello spirito religioso del nostro tempo, un uomo del dialogo interreligioso, una persona che ci ha parlato di Dio in un modo toccante e significativo. Grazie allora, dottor Laras, e speriamo di averla ancora nostro ospite a Vercelli in altre occasioni. Le siamo veramente grati.